Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pluterzy.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno dal mattino del primo luglio su The Soup of the Day e buongiorno ad Angelo Acerbi che mi affianca questa mattina.
E buongiorno Chiara e benvenuta in questo mese di luglio 2020.
Fa caldo? Come lo senti quest'estate? Come sarà?
Calda e casalinga, secondo me. Non so, questa sensazione.
Anche se ho letto tutto un articolo molto interessante dello storicissimo e autorevole colonnello Giuliacci, che ha scritto sul suo sito che in realtà bisogna smettere di fare questo, diciamo, ogni volta questo allarmismo e dire sarà l'estate più calda dell'ultimo decennio. Ecco, pare non sia così vero e non sia per questa estate. Avremo i picchi dei 40 gradi, però ecco, pare non sia appunto l'estate più calda degli ultimi 20 anni.
Beh, meno male, ma almeno questo, che quest'anno credo che ci abbia già dato abbastanza da gestire, ecco, che non è anche un'estate torrida.
Esattamente. E allora iniziamo come da consuetudine ormai, lo sapete, con i compleanni. Chi compie gli anni? Compie gli anni un'occasione, un'attrice occasione per una bella Fred reference. Parlo di Claire Antonia Forlani, attrice britannica che ho incontrato proprio l'anno scorso al Filming Italy Sardegna Festival di Tiziana Rocca e che ha iniziato, diciamo, molto bene e negli ultimi tempi diciamo che si è accontentata di qualche ruolo un po' più di passaggio, diciamo così. La ricordiamo, e forse anche tu caro Angelo, per film come Basquiat di Julia Snab oppure la fidanzata, l'oggetto dell'amore del diavolo, Vi presento Joe Black. Tutti abbiamo sognato di essere al posto di Claire Forlani nel suo incontro con quel, diciamo così, puro Brad Pitt, non trovi?
Sì, abbastanza. Poi abbiamo delle cose da dire su Brad Pitt, tra pochissimo.
Sì, mo ci arriviamo infatti, tutte convergenze astrali. Quindi assolutamente e poi lei era fatto, ecco, queste piccole curiosità, aveva fatto questo film, le classiche rom-com adolescenziali, che a me mi aveva divertito tanto, con Freddie Prinze Jr., che si chiamava Boys and Girls. In italiano ci avevano attaccato: attenzione, il sesso cambia tutto, ma dai. Quindi buon compleanno Claire Forlani. E da Claire Forlani, appunto, con Brad Pitt a fare da fil rouge, arriviamo a Liv Tyler.
Liv Tyler, nota bellissima attrice che ha cominciato come modella, figlia d'arte di Steve Tyler degli Aerosmith e di Baby Buell. C'è anche una storia strana perché Baby Buell stava con Todd Rundgren, che era un altro musicista, e aveva già Liv, però si è scoperto dopo che Liv non era la figlia di Rundgren a cui aveva dato il nome, ma era la figlia di Steve Tyler, perché i due si erano già conosciuti e amati 10 anni prima. Lei era rimasta incinta ed era nata la Liv. Liv che fa la modella, diventa famosa partecipando al videoclip della canzone Crazy della band del Babbo, degli Aerosmith, e poi passa per Empire Records, ma diventa veramente famosa.
Oddio, come l'ho amato, posso dire?
Lo so che tu sei
altro che Fred soundtrack, quello lì.
Segna anche.
C'era René Zellweger che cantava sul tetto dell'Empire Records, che questo era un negozio di dischi, il tutto. Questa è una chicca incredibile, girato a Wilmington in North Carolina, dove hanno fatto serie TV di successo e famosissime come Dawson's Creek e One Tree Hill. Io ho visitato tutto, ma torniamo a Liv Tyler.
Liv Tyler dopo Empire Records diventa veramente famosa globalmente grazie a Bernardo Bertolucci, che l'ha scelta per Io ballo da sola, un film che le dà anche, oltre alla fama, anche dei riconoscimenti internazionali per la sua interpretazione. Dopo questo film è diventata famosa anche per Armageddon, per La fortuna di Cookie, per Il dottor T e le donne. Il riferimento a Armageddon non è casuale, perché noi l'abbiamo incontrata in fattispecie, io l'ho incontrata insieme a Brad Pitt a Venezia l'anno scorso, quando presentavano il film Ad Astra. Abbiamo fatto questa intervista.
Guardatela, perché è tutto documentato. Tutto quello documentato, che vi raccontiamo, potete andarvelo a guardare ed ascoltare.
Faceva molto specie, perché lei nel film fa la parte della fidanzata di Brad Pitt, come faceva la parte della fidanzata di Ben Affleck in Armageddon. E come in Armageddon, noi le vediamo sempre solo attraverso uno schermo, perché quando lui e lei si vedono e si parlano, mentre lui è nello spazio e lei è sulla Terra. Ha un ruolo fondamentale, ma di pochissime battute. Si è rifatta subito nell'intervista, perché alla mia domanda sul suo ruolo lei è riuscita in 10 secondi neanche a raccontare in diretta mondiale alla radio il finale del film, che era appena stato proiettato in anteprima al Festival di Venezia. E io mi ricordo questa cosa, che io mi sono girato verso di lei perché non ci potevo credere. Di fronte a me avevo fuori campo il loro ufficio stampa, che era diventato verde pisello dall'ansia, e Brad Pitt che con una calma olimpica si gira dicendo: ma cara, forse hai parlato un po' troppo. E lei: no, ma il finale è talmente bello, questo e ha continuato finché io sono riuscito a inserirmi, tagliare e chiudere. E penso che non se la porteranno più nessuna delegazione per un po', la signora Tyler, credo.
L'abbiamo vista recentemente tutto questo in una reunion virtuale condotta da Josh Gad, che ormai è il re di queste reunions YouTube, per Il Signore degli Anelli, perché lei interpretava appunto, esatto, Arwen, amore di Aragorn, interpretata da Viggo Mortensen, e quindi va bene, è rimasta memorabile anche in quello, e la perdoniamo per queste tragiche
queste leggerezze, commentiamo così.
Diciamo che sta lavorando, a parte questa parte che è veramente piccolissima in Ad Astra, lavora un po' meno negli ultimi tempi rispetto, almeno per quanto riguarda il cinema. Esatto. Mentre le serie TV, come era stato, ne parlavamo pari ieri, no? Per D'Onofrio, invece è in una serie TV tuttora in produzione che si chiama 911 Lone Star.
Che pure lei è ancora una donna bellissima, perché io mi ricordo che quando è entrata nel nostro studio i nostri due tecnici erano abbastanza abbagliati dalla bellezza di questa donna.
Anche se una di quelle, insieme alle varie Kate Winslet, così, che quando basta che ingrassassi un poco è lì, vai di fat shaming, proprio non le lasciano in pace. Invece io la trovo veramente molto splendidamente curvy.
Quindi, sì, esatto.
Poi c'è un viso che è se curvy così.
Esattamente.
Certo. E a proposito di curvy, una piccola digressione un po' più pop, diciamo così, tendente al trash, perché oggi è anche il compleanno di Pamela Anderson. Ma Pamela Anderson, che ricordiamo tutti come la CJ Parker di Baywatch, e il suo camminare, correre a rallenti, come piaceva tanto a Chandler e Joy in Friends. È stata anche bella attiva dal punto di vista dei gossip negli anni, erano gli anni 90? Vero, perché insieme al marito si era fatta, come si chiamava il marito, oddio, un momento di vuoto, ma lui era un rocker,
anch'io
un
non
cantante,
ricordo,
aspettate.
Comunque avevano avuto, c'era stato questo scandalo, non si capisce se è reale o pilotato, di un loro
la classica state. Cosa, oddio, il nostro video erotico è finito nelle mani.
ma guarda che caso proprio.
Ma come mai? In realtà non del vero, poi negli ultimi anni si è, tra virgolette, come dire, calmata, ha smesso di fare quel tipo di film, è anche una persona molto 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 piacevole con cui chiacchierare, ha partecipato a un sacco di programmi televisivi e nella causa delle donne si è messa anche in prima persona, ha raccontato anche di essere stata vittima di abusi sessuali, e questo non è mai facile da raccontare, anche se sei una persona che apparentemente si presenta come invincibile, e questo le fa onore l'essersi raccontata, per provare a avvicinarsi a chi come lei ha subito queste cose. Invece fatto, ecco, ora mi sono ricordata, è stata sposata, forse ancora sposata, no, è stata sposata con Tommy Lee, era Tommy Lee dei Motley Crue,
ecco,
con
brava,
cui ecco, succedevano cose così turche, ma io me la ricordo, la voglio ricordare negli anni 90 della mia adolescenza come il corpo su cui la band dei Lit si arrampicavano e giocavano nel video di Miserable, che faceva anche un bellissimo gioco di parole col venire e sentirsi completi. You make me come, you make me complete. E dopo questa digressione sexual pop, torniamo invece
al cinema.
Torniamo al cinema, e che cinema, se
e
parlo
cinema?
Di chi avrebbe compiuto gli anni oggi.
Sì, avrebbe compiuto gli anni oggi Sidney Pollack, che è appunto nato il 1 luglio del 34 e morto purtroppo il 26 maggio del 2008, regista e produttore cinematografico, anche attore in parte, così come diciamo hobby più che come lavoro. Sidney Pollack, che è il regista di una serie di film fondamentali, tipo, non so, Non si uccidono così anche i cavalli, oppure Corvo rosso non avrà il mio scalpo, Come eravamo, I tre
Mamma
giorni
mia.
Del Condor.
Scusate, io ogni volta che sento Come eravamo c'è qualcosa in me che si spezza e poi si ricompone. Si
perché quando e senti invece la mia Africa, no?
Si spezza e poi si ricompone, lascia pure Meryl, quindi, cioè non scegliere non saprei, c'è Barbara, poi c'è Meryl, poi c'è Meryl, poi c'è
appunto,
Barbara,
poi,
va bene.
Infatti, poi il Cavaliere Elettrico, Tuzzi, il Socio e poi...
Ecco, poi c'è Jessica.
Alla fine, l'ultimo film, l'ultimo lungometraggio di finzione che ha fatto del 2005 è del The Interpreter, questo thriller con Nicole Kidman. Ho dei ricordi particolarmente belli di Sidney Pollack, perché io lavoravo a un festival, all'Alba Film Festival, l'Alba International Film Festival, molti anni fa, e lui era stato omaggiato di un omaggio, appunto, un tribute alla sua carriera. Quindi eravamo andati, io direttore del festival, a Los Angeles a fare un'intervista lunghissima di 2 giorni per un libro. Lui ci aveva ricevuto nei suoi studi a Hollywood, molto gentile, ci ha fatto il pranzo, e poi ovviamente è venuto al festival, e quando io ero in contatto con lui per organizzare viaggi e spostamenti, mi ha detto, ma sarebbe un problema se io venissi con il mio aereo? E mi ha detto, ma figurati, ma vieni pure. Quindi praticamente il festival gli ha coperto i costi del carburante, e lui è venuto col suo aereo, il suo pilota, è stato ad Albo una settimana, ha deliziato tutti con milioni di aneddoti, ha parlato con tutti. Poi l'Alba Film Festival era un festival cittadino, internazionale, ma con un pubblico abbastanza locale, e oltretutto Alba è una città media, piccola, quindi voglio dire, si passeggiava in centro rilassati, conosceva tutti. Dopo 3 giorni conosceva il barista di questo, il ristoratore di quell'altro posto, eccetera. E mi ricordo che quando ci ha salutati per ritornare aveva l'aereo pieno di vino e cioccolata, proprio aveva fatto
stima.
Grandissima. E poi è mancato purtroppo 2 anni dopo, neanche dopo. E ricordiamolo, appunto, visto che dicevamo che faceva l'attore on the side come fosse una specie di hobby, lui era il padre di Will, di Will e Grace, perché che è stato il suo ultimo contributo televisivo, direi abbastanza fondamentale, almeno nei ricordi della cultura pop.
Che belli questi mix,
sì,
delle serie TV, specialmente quelle anni 80, va bene. E da Sidney Pollack un altro compleanno speciale di un grandissimo attore che si prepara a fare anche un grandissimo ritorno. Parlo di Dan Aykroyd, che infatti fra poco dovremmo vedere, non si sa ancora quando ovviamente, perché con tutti questi cambiamenti di uscite, chi lo sa, ma si prepara appunto a tornare nelle vesti di Acchiappa Fantasmi nel sequel, il vero sequel di Ghostbusters, che sarà Ghostbusters Legacy, quindi non vediamo l'ora, poi girato da Jason Reitman. Niente, Dan Aykroyd, che si può dire che non è stato già detto? Ma forse solo menzionare, oltre a Ghostbusters, tutti quei grandissimi film che ha fatto, a partire dal celebratissimo in questi giorni perché ricorreva il ventennale di The Blues Brothers,
per dire,
forse.
Giusto per citarne uno buttato lì.
Esatto, forse per citarne uno, anzi che ventennale, my dear, 40, sì vabbè, io gli ho dato, l'ho ringiovanito, lo dovrei sapere visto che è anni 80 come la sottoscritta, è del 1980, quindi 40 anni da Blues Brothers, e per menzionarne ancora uno, A Spasso con Daisy. il papà di, il figlio di Daisy, oppure ancora il film che vediamo, che dobbiamo vedere a ogni Natale, Una poltrona per due?
È vero, ah, l'abbiamo completamente cancellato questo.
Oppure un film meraviglioso che lui faceva, il papà di Anna Chlumsky, non ho mai saputo pronunciare, Chlumsky, Anna Chlumsky, va bene, chi lo sa, non mi spero non mi ascolti, lei è la co-star di Veep. Il film si chiamava, in italiano l'avevano tradotto Papà ho trovato un amico, in inglese internazionale era My Girl, e lui faceva appunto il papà di questa bambina che aveva perso la mamma. Lui era dirigente di pompe funebri e si innamorava di Jamie Lee Curtis, che faceva la truccatrice, e in questo caso si adattava a truccare i morti. Meravigliosa commedia teen preadolescenziale con Macaulay Culkin, quando ancora era in quel momento d'oro. Quindi Danny Croyd, ecco, io non vedo l'ora di vedere cosa ha combinato con questo Ghostbusters Legacy. L'ho ricordato qualche forse settimana fa, parlando appunto di Ghostbusters e di un anniversario che nasce proprio dalla passione di Dan Aykroyd per la parapsicologia e i fenomeni paranormali. Quindi, ecco, tutto quello che di corretto ci vedete in Ghostbusters c'è la mano del caro Dan.
Io invece adesso prenderei la parola per fare un'infilata, una carrellata hollywoodiana di compleanni.
Mi
sempre
piace.
Di questo primo luglio, compleanni di personaggi storici del cinema hollywoodiano dell'epoca d'oro. Cominciamo con William Wyler, che è nato nel 1902, è un regista tedesco naturalizzato statunitense, fratello di Robert Wyler, che era un produttore cinematografico allora molto importante, e autore di milioni di film che abbiamo visto tutti. Adesso ha cominciato la carriera nel 1925, ma senza andare così indietro possiamo ricordarci La signora Miniver, con il quale vince anche l'Oscar, I migliori anni della nostra vita, Le vacanze romane, Ben-Hur, che è stato il suo film di maggior successo con 11 Oscar, Funny Girl, Come rubare un milione di dollari e vivere felici, e The Children's Hour, quelle due, un remake di un suo film precedente basato su una storia vera, su un testo teatrale di un rapporto morboso omosessuale tra due donne. È stato un regista che ha utilizzato tantissime volte Audrey Hepburn, anche in questo Quelle due, ma soprattutto nelle commedie. Aveva una passione per Audrey Hepburn, un amore incondizionato. Da William Wyler passiamo adesso a Olivia de Havilland, grande attrice, nata nel 1916. Olivia de Havilland è stata resa internazionalmente per sempre famosa per aver partecipato a Via col vento,
giusto,
e oltretutto ha lavorato tantissimo con Bette Davis, ha fatto tantissimi film ed è stata omaggiata per un premio alla carriera nel 2008 dal presidente Bush, gli ha dato la National Medal of Arts. Finiamo questa carrellata hollywoodiana con Charles Laughton. Laughton nel 1899, addirittura è morto nel 1962, un attore e regista britannico che ha lavorato tantissimo a Hollywood, sul quale c'era una specie di gossip, che è sempre stato considerato come un omosessuale nascosto, nonostante avesse spesso lavorato e si fosse sposato con l'attrice Elsa Lanchester, con la quale è stato sposato 33 anni, però c'era sempre questo, diciamo, quest'aura di seconda vita. Ha lavorato con Jean Renoir, ha lavorato con William Dieter, ha fatto sempre dei ruoli abbastanza fastidiosi o disturbanti, da Quasimodo in poi, perché aveva una fisicità, non era un bell'uomo, era un uomo molto grosso con una faccia abbastanza inquietante, quindi diciamo che si portava dietro un immaginario che l'ha un po' marchiato, che però è stato il motivo per cui è riuscito a lavorare molto ed avere una carriera molto lunga. Chiuderei questa carrellata con una donna, con Karen Black, nata nel 1939. Karen Black, un'attrice iperproduttiva, perché ha fatto credo una novantina di film, tra parti principali e parti secondarie, conosciuta per Complotto di famiglia di Alfred Hitchcock, per Ballata macabra dove aveva recitato con Oliver Reed e Bette Davis, e per Il giorno della locusta, della regia di George Schlesinger. Ha anche partecipato al Grande Gatsby con Robert Redford e Mia Farrow, e è tornata in auge, diciamo che è stata recuperata nel 1982 di nuovo da Altman per quel capolavoro di film che si chiamava Jimmy Dean, Jimmy Dean. Come back, Jimmy Dean, Jimmy Dean.
Mi collego a questa carrellata hollywoodiana perché hollywoodiana d'adozione ma non per nascita è invece Leslie Caron, che è una ballerina e attrice francese, ma che ha lavorato con il grande cinema anche internazionale e hollywoodiano. Io me la ricordo, e voi ve la ricorderete, grazie al fatto che Gene Kelly, attore e ballerino, la scelse per interpretare il musical Un americano a Parigi. Quindi ci troviamo anche in zone angelo di appunto di Fred Musical, me la ricordo anche, non ridete perché appunto ecco dovete ascoltare queste cose filtrate dalle nostre memorie, me la ricordo in Papà Gamba Lunga di Jean Nebulesco, nel quale duettava con Fred Astaire, e poi anche Gigi, diretta ancora da Vincente Minnelli. E quindi ecco Fanny, poi veramente ci sono tantissimi titoli, ha lavorato anche tanto in Europa, appunto Il padre di famiglia di Nanni Loy, L'uomo che amava le donne di François Truffaut, però ecco io l'ho voluta un attimo condensare lì. E ultimamente vediamo, siamo arrivati al 2011, però va bene, voglio dire, cioè, ho detto solo pochissimi titoli rispetto a una filmografia di tutto rispetto, quindi ogni tanto la cara Leslie si può anche riposare, non trovi Angelo? Ogni sì, tanto festeggiarsi questo, esatto, suo primo luglio,
ma sì, ma
di compleanno serena.
Si riposa un po', male non fa.
Infatti. E continuiamo con le donne, mi sa? Perché penultima forse in ordine di festeggiamenti è un'attrice che tu non ami molto, ma che a me piace, devo dire, abbastanza, che è Lea Seydoux. Di lei avevamo parlato tanto nelle ultime settimane per varie ragioni. La prima è che è nel cast del nuovo film di Wes Anderson, che ha anche l'etichetta, quella, il Cannes Label, parlo di The French Dispatch, e in più sarà, secondo le indiscrezioni, sull'ultimo film su James Bond, interpretato da Daniel Craig, No Time to Die, di Cary Fukunaga, sarà la madre di questa figlia o figlio, questa figlia che apparentemente Daniel Craig ha avuto con lei. Quindi ecco appunto proprio una svolta epocale nella vita della super spia James Bond. E in più ne ho parlato ultimamente anche io in una Fred soundtrack con La vita di Adele di Abed Latif Kechiche. La voglio ricordare, visto che la settimana scorsa abbiamo avuto modo di ascoltare un po' Xavier Dolan parlare del suo cinema, perché il suo ultimo film è disponibile sulla piattaforma Mio Cinema. Mi sono ricordata che lei interpretava la sorella minore in uno dei capolavori Xavier Dolan, che è Solo la fine del mondo, che ancora, se solo dico il titolo mi viene da piangere, fate voi, quindi recuperatelo se non l'avete visto, e quindi dai, perdoniamola un po', lo so che non ti piace, però ho fatto dei filmoni, caro.
Infatti io non dico che lei non sia una brava attrice, okay. Io proprio non sopporto il suo modo di recitare, e il fatto, cioè questo fatto che lei nel film di James Bond sia la madre di qualcuno, mi fa specie, mi fa dire che il tempo passa per tutti, anche per la Lea Seydoux.
E quindi ultima, non perché fosse un'attrice, ma perché ne abbiamo parlato tanto in merito ad una notizia, e cioè che sui suoi ultimi giorni di felice, non proprio, matrimonio con Carlo d'Inghilterra, si farà un film con Kristen Stewart diretto da Pablo Larraín, e parliamo di Lady Diana Spencer, che avrebbe compiuto gli anni oggi.
Ecco, non stiamo a aprire la polemica sul film di Larrain, vero?
Perché no, non abbiamo tempo. Cioè, un po' l'abbiamo detto con Federico ed Angela, qualche dubbio ce l'abbiamo, visto che dovrebbe essere, a partire dal fatto che dovrebbe essere appunto un inglese e invece è stata scelta un'attrice americana, ma più di questo bisogna almeno avere fiducia in Pablo Larrain, perché si sa, anche quando fa i biopic, non fa i biopic, il caro Pablo. E siccome Pablo lo amiamo tanto,
siamo quindi molto di mentalità molto aperta. Siamo pronti a ricevere quello che ci
perché, ci come dico sempre io, Pablo Larrain riesce a rendere interessante e creativo anche due tazze su un tavolo. Quindi se avete solo due tazze su un tavolo, vedrete che riprese da Pablo Larrain diventeranno un'esperienza mistica. E con questo facciamo una piccola pausa e torniamo ad Soup of the Day di questo inizio luglio.
Fretfield Radio, The Soup of the Day, giornata puntata particolarmente intensa anche oggi. Fra poco, come ogni mercoledì, arriva Mauro Gervasini e poi più tardi parliamo dei mestieri del cinema. E oggi sono molto contento perché abbiamo un ospite che ci parla di un ruolo che secondo me non ha il giusto riconoscimento e comunque è importante. Parliamo della comunicazione, parliamo della promozione di un film e con forse la rappresentante più importante che abbiamo in Italia, che lavora moltissimo anche con tanti film stranieri. Nel Morning Show di questa mattina anche Cristiana Caimi, più tardi.
The Soup of the Day, siamo tornati e come ogni settimana con noi c'è Mauro Gervasini.
Buongiorno, ciao a tutti.
Mauro, ti tocca anche oggi parlarci del nuovo numero di Film TV, che ha una copertina che piacerà a tutti, grandi e piccini, come si dice, perché in copertina c'è niente po' di meno chi?
Paperino.
Esattamente.
Lo stereo di copertina è Storia di un Donald meglio dell'altro, quindi c'è un po' di satira politica, perché è Donald Duck ovviamente. C'è un... diciamo... È sempre il caso di parlare bene di Paperino, perché è forse l'eroe Disney più simpatico, diciamo, mentre Topolino è molto razionale, infatti spesso gli fanno fare l'investigatore. Paperino è più pasticcione e ha bisogno di tutta la nostra solidarietà. Abbiamo anche un motivo per cui l'abbiamo messo in copertina, perché Walt Disney e i creatori di Paperino si immaginarono addirittura una data di nascita in base alla quale lui avrebbe compiuto in questi giorni 80 anni, quindi non sono gli 80 anni dalla nascita del personaggio come fumetto e poi come cartone animato, ma sono gli 80 anni che avrebbe all'anagrafe, diciamo così. E allora abbiamo preso lo spunto per chiedere ad una persona che voi conoscete molto bene, che è una delle massime esperte di Walt Disney in Italia, forse addirittura tra, insomma, gli addetti ai lavori quella che più ha scritto, cioè Mariuccia Ciotta, di fare un pochettino la storia, la biografia, come se si trattasse di una biografia, la biografia di Donald Duck, di Paperino, che ha avuto la sua prima apparizione nel 1934 in un cortometraggio, quindi nasce addirittura prima come cartone animato che non come, come fumetto. In Italia, tra l'altro, ricordo che sempre... se dobbiamo rimanere all'anagrafe, Paperino si chiama Paolino Paperino, quindi adesso forse si è un po' persa questa connotazione, però il Donald Duck americano è diventato Paolino Paperino.
Quindi ha fatto onomastico.
Esattamente, sì, esattamente.
Pochi giorni fa e anche il compleanno.
Il compleanno, esattamente. E è un articolo molto bello, naturalmente. Poi Mariuccia sceglie anche i 5 film, cioè le cinque animazioni migliori che hanno avuto Paperino, Donald Duck come protagonista. Quindi se uno poi dopo vuole recuperare anche questi film, io ad esempio devo dire la verità, ne conoscevo solo due.
C'è sempre da imparare, sempre e da Mariuccia Ciotta ancora di più.
No, soprattutto quando ha a che fare con la Disney è veramente un'autorità assoluta.
Verissimo. Ma per te chi è Paperino?
Bella domanda questa. Ma Paperino di primo acchito potrei dire che è il più umano dei personaggi Disney, però forse farei un torto a loro, che sono forse fieramente non umani, nel senso che sono fieri del loro essere paperi o topi o cani, insomma in qualche modo animali. e ripeto, rimane nel suo essere pasticcione, poi ha avuto delle strane evoluzioni. Io per esempio da ragazzino mi ricordo che mi appassionavo quando si trasformava in Paperinik, però diciamo Paperinik forse va un po' contro quello che è l'animo pasticcione e se vogliamo anche romantico di Paperino, perché ha sempre fatto più fatica Paperino a conquistare Paperina che non Topolino a conquistare Minnie, e anche per questo ce lo rende più vicino in qualche modo sicuramente. Questo aspetto retrospettivo dell'articolo di Mariuccia mi fa anche collegare al secondo diciamo così contenuto importante della rivista, che è questo ampio servizio che Gianna Nazzaro ha voluto dedicare a William Wyler. Ci voleva, perché William Wyler è uno dei registi della grande Hollywood più dimenticati. Cioè, pur avendo fatto dei film pazzeschi come I migliori anni della nostra vita, Vacanze romane.
Ben-Hur. Non ci dimentichiamo
Ben-Hur, di Ben-Hur, il grande paese che io amo tantissimo, western. Insomma, ha fatto dei film pazzeschi, però è sempre stato considerato un po' come un artigiano di seconda fila, nonostante la critica francese lo avesse ampiamente rivalutato. E quindi questa carrellata che viene fatta attraverso i suoi film e attraverso il suo cinema, un cinema anche barocco, perché Wyler era uno tra i registi che amava di più utilizzare il piano sequenza alla Wells, quindi insomma era meno tradizionale, meno classico di quello che ci potremmo immaginare. Ecco, questo secondo me vale la pena, anche forse per non fermarsi proprio soltanto ai titoli più famosi che abbiamo citato. No,
anche perché è un regista che ha attraversato tutti i generi, il drammatico ovviamente, il melò, il noir, film di guerra, ha fatto uno dei melodrammi che amo di più, che è Ombre Malesi.
Esattamente.
Con una straordinaria Bette Davis, sì. Insomma, da vedere.
Ombre Malesi è un capolavoro e guarda, credimi, non è così conosciuto come invece meriterebbe. Rimane secondo me uno dei, Funny Girl per esempio di William Wyler, più o meno tutti l'hanno sentito nominare. Però ce ne sono anche, ha fatto un film che si intitola La signora Miniver, che fu il film con cui si disse che gli alleati avrebbero vinto la guerra, lo disse Goebbels, lo scrisse nei suoi diari, cioè che aveva nel momento in cui non faceva propaganda era la propaganda perfetta, scrisse così, ed era di Wyler, quindi anche capace di essere uno straordinario professionista oltre che un autore.
Mauro Gervasini ci sta raccontando cosa c'è di bello, di imperdibile nel nuovo numero di Film TV, e c'è un doveroso omaggio a Joel Schumacher, che è da poco scomparso.
Sì, abbiamo fatto due omaggi molto sentiti all'interno di questo numero. Il primo, che era in programma da tempo, è a Corso Salani, attore ma anche regista di film molto particolari indipendenti, a 10 anni dalla scomparsa, è morto prematuramente. Per intenderci, è il protagonista del Muro di gomma di Marco Risi, che peraltro hanno appena da poco trasmesso in televisione. E l'altro omaggio invece, che naturalmente non potevamo preparare in anticipo, è appunto a Joel Schumacher, che è morto settimana scorsa, scomparso settimana scorsa. Schumacher è il regista di Un giorno di ordinaria follia, tra i tanti film che ha diretto. È stato molto connotato e molto legato all'epopea discutibile, ma per certi versi anche entusiasmante, degli anni Ottanta. A cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 ha dato il meglio di sé, ed è molto legato a quel tipo di estetica. C'è un'estetica comunque che oggi ci può sembrare un pochettino superata, ma nei confronti della quale lui ha sempre avuto una grande onestà di fondo, cioè ha sempre cercato di mettere all'interno dei suoi film, e credo che Un giorno di ordinaria follia sia forse da questo punto di vista il più riuscito in questo senso, ha sempre cercato di mettere un tocco personale, una cifra stilistica sua, anche nella scelta dei racconti, ma nello stesso tempo di rimanere profondamente legato all'industria hollywoodiana. Cioè era un autore che faceva film commerciali e credo lo abbia fatto, ripeto, l'aggettivo giusto è proprio onestà, nel senso che lui non ha mai ingannato il suo pubblico, sapevi che cosa avresti visto. Ha fatto anche un dimenticabile Batman, però chissà, ha anche dei fan il Batman di Joel Schumacher.
Beh, ha fatto anche Saint Thelma's Fire, che è uno di quei film che hanno segnato gli anni 80, perché ha lanciato quel gruppo di ragazzi come Debbie Moore, Rob Lowe, Emilio Estevez, insomma quel gruppaccio là,
cosiddetto Brat Pack,
esatto, di cui abbiamo già parlato un'altra volta, e che insomma ci ha fatto aprire gli occhi sul cosa significasse diventare grandi in quegli anni.
E tra l'altro sì, lui ha pur avendo anche lui, come Wilder, si parla di Cedar naturalmente, praticato tutti i generi, ha sempre comunque avuto un'attenzione particolare nei confronti dei film corali e giovanili, cioè in cui i protagonisti fossero tanti. Ha anche portato sullo schermo A volte ritornano di Stephen King, che è un racconto sui giovani vampiri, insomma, questo gruppo, un film non riuscitissimo, però comunque interessante, ecco, da questo punto di vista.
Bene, grazie Mauro.
Grazie,
allora,
a voi.
Vi ricordo che potete trovare nelle edicole il nuovo numero di Film TV, lo riconoscete perché c'è un meraviglioso paperino in copertina, però potete anche abbonarvi e quindi scaricare il numero in digitale che vi arriverà sulla vostra mail. Restate con noi, torniamo tra pochissimo.
Questa mattina sono particolarmente contento perché parliamo, nell'ambito del nostro spazio sui mestieri del cinema, di un ruolo che io penso sia molto importante, ma al quale forse non viene riconosciuta l'importanza che si merita, perché se viene fatto, diciamo, non in maniera professionale, o comunque se si sbaglia la strategia, in qualche modo può compromettere forse tutto lo sforzo creativo, finanziario che c'è prima di un progetto audiovisivo, di un film, per esempio. E parliamo quindi del ruolo di publicist o publicity manager, insomma, o di responsabile dell'ufficio stampa, poi ce lo dirà meglio lei, ma non con una persona così presa a caso, ma siamo andati forse da quella più importante, che è da rappresentante di questo mestiere più importante che abbiamo in Italia, e non solo, capo ufficio stampa di Sony Pictures International, di la Walt Disney Company, di Universal, tanto per dire qualche nome di qualche film per il quale ha lavorato negli anni scorsi: La vita è bella, Il matrimonio del mio migliore amico, Il postino, Pensavo fosse amore invece era un calesse, Il piccolo diavolo, Le vie del signore sono finite, ma anche Notting Hill, Kill Bill, Spider-Man, Il codice da Vinci, Qualcosa è cambiato, Suspira di Guadagnino, Chiamami col tuo nome, tanto per dire qualche titolo recente. Insomma, per fare un po' di name dropping, abbiamo capito che parliamo di un
Ladies and gentlemen,
è con noi Cristiana Caimmi, buongiorno.
Oh mio Dio, ma che meraviglia di presentazione, troppo ragazzi. Però ecco, posso dire una cosa, me la registrate che ogni mattina la riascolto volentieri, insieme ai vostri ascoltatori questa
Scusami.
Mattina, domani mi ridate questa
certo, ma non abbiamo esagerato niente, abbiamo detto solo qualcosa delle poche cose.
Però Federico Chiara, voi vi rendete conto che cos'è, come motivazionale questa vostra presentazione domani mattina? Se mi riascolto questa presentazione, non so, domani mattina faccio 20 film tutti insieme.
Se serve per così, per dare una botta alla tua auto,
autoconsiderazione,
va benissimo.
Non credo alla tua produzione, però, no. Perché già fai 100.000 cose contemporaneamente.
Intanto, no, però credetemi, però non è un po' faticoso, è molto faticoso questo lavoro, per cui avere, come dire, un riconoscimento come nelle cose belle che avete detto è sempre una cosa molto piacevole, anche perché vi ricordo, così tanto per scherzare sull'argomento, che quando un film non è un granché e magari non va benissimo al box office, è naturalmente colpa dell'ufficio stampa. Se va molto bene al box office, naturalmente è tutto merito del regista,
certo,
degli attori e degli sceneggiatori, questo
no, ma infatti,
appare evidente.
Per quello dicevo che secondo me, soprattutto per chi non è del settore, non gli si riconosce l'importanza che dovrebbe avere, perché insomma, se la strategia è sbagliata, se non va, insomma, come dici tu, è colpa dell'ufficio stampa. Vorrei anche dire che comunque sei il capo dell'ufficio stampa della Festa di Roma, che è anche il luogo dove ci siamo conosciuti, ecco, e anche, dei Davide Donatello.
Insomma,
sono tante
le cose che fai. Sì, che quest'anno è andato in onda con con un po' di restrizioni, però è stato bello perché è sembrato un po' l'inizio, non so se vi ricordate, ma in onda l'8 maggio scorso, sì, su Rai 1, sì, tutto un po', tutto in streaming, però si aveva come la sensazione di essere un po' degli eroi e comunque che si ricominciasse in qualche modo a riparlare di cinema, anche se come sappiamo tutti è tutto molto lento e molto complicato, però ci auguriamo che vada tutto bene, siamo tutti molto fiduciosi come sempre, anche perché non possiamo fare altro.
Scusa Cristiana, come la prima domanda è questa, ma come si diventa... Come si diventa publicity manager così a un livello così alto? Come si comincia, primo? Ma non mi rispondere però che il successo è dovuto all'esaltazione della catarsi sociologica dell'animo umano. Okay? Perché, questo lo dico per gli ascoltatori, perché è una chicca ed è molto divertente. Su YouTube c'è un video dove Cristiana Caimmi qualche anno fa intervista la Smorfia, l'Elore Enzo De Caro e Massimo Troisi, sul, chiedendo qual è appunto a cosa è dovuto il successo, non so di che film, e Lello Arena risponde così, e l'ho trovato molto molto divertente, e mi ha fatto capire che insomma tu hai cominciato magari in un ruolo diverso, però con loro credo, no?
Sì, con loro, no, più che altro fu proprio Troisi che mi disse, secondo me tu devi fare questo mestiere, e detto tra noi e con gli ascoltatori, che secondo me lui, vedendo quel filmato, ha detto no, meglio che fa l'ufficio, meglio che stia dietro le quinte invece che davanti alla telecamera, perché lì il concetto era che io dovevo fare, naturalmente in quel tempo non c'erano molti soldi, quindi diciamo che gli amici venivano strutturati per fare delle piccole gag, e lì dovevo fare la giornalista Casinara che faceva delle domande molto, come dire, strane, un po' impegnative, e Troisi non sapeva cosa rispondere, però io ero quella che andava lì ero un po' dovevo fare la giornalista petulante. Per fortuna ho fatto un altro mestiere, comunque ecco, volevo rassicurare tutti che poi da quel momento fortunatamente ho fatto altro.
Però forse
io l'ho amato tantissimo invece, cioè io quando ho visto quello ho detto ecco perché ci capisce così bene, perché anche lei l'ha fatto, si è messa in gioco tantissimo, anche nelle cose più esilaranti che facciamo, voglio dire, sono tanti film che segui, sono tutti molto diversi e richiedono sempre un modo di fare giornalismo diverso, e il fatto che tu l'abbia fatto, ecco, ci fa sentire vicina, ecco, ti sentiamo vicina, sappiamo che capisci.
Anche perché molte volte
questo è un...
No, scusami Cristiana, se ti interrompo, vai. No, volevo solo dire, no, perché molte volte chi fa questo lavoro non è tanto simpatico, no? Adesso non voglio dire. Sono persone molto così, molto un po' stressate, perché credo sia un lavoro molto stressante, però che magari danno delle risposte non sempre gentili, e invece per te nel tuo caso va detto non è così, perché riesci ad avere sempre
Mi sono sempre un po', allora io credo che alla base di questo lavoro ci sia, a parte la conoscenza tecnica, questo è evidente in qualsiasi mestiere, sembra un lavoro che basta avere 10 numeri, 10 giornalisti e fatta, non è così, è un lavoro fatto di approfondimento, di attenzione, di applicazione su tutto, cioè non c'è nessuna leggerezza in questo lavoro che apparentemente sembra estremamente facile e leggero, non lo è. Poi lo svolgimento del lavoro in sé, nel senso proprio la parte finale, quella in cui appunto arriva Chiara Nicoletti o Federico Spoletti, deve essere un po' morbida, un po' leggera, cioè quindi l'accoglienza nei vostri confronti deve essere sempre di aiuto, di sostegno, di supporto, di scambio, no? Credo che tutto parta un po' da un'attitudine personale che uno ha nei confronti delle persone, cioè a me mi piace proprio la parte di questo del mio lavoro fatta di questo, cioè dello scambio personale. Mi piace la parte giornalistica, cioè l'informazione, stare sulla notizia, avere il senso della notizia, per me è fondamentale, per cui quando Chiara dice certo che ci capisce, è semplicemente che sono una che cerca, se in una cosa non c'è una notizia è evidente che non può funzionare mai, è evidente che non potrò chiedere mai ad un giornalista, io non amo quelle cose, dai fammi un favore, mettimi questa cosa, se non c'è una notizia non c'è una notizia, punto, è inutile. Insomma, questo per dirvi, non so se sono chiara, è che è un lavoro fatto di mille ingredienti, cioè un po' senso dell'umorismo, perché ci vuole, come in tutti i lavori, molta testardaggine, molta attenzione, molta conoscenza dell'aspetto quello più tecnico del lavoro, e poi un po' di fair play, perché quello pure, adesso non dico che io ho tutte queste virtù in sé, però diciamo che il fair play è fondamentale. Una persona che viene ad una conferenza stampa, oltre ad avere tutte le informazioni per svolgere al meglio il suo lavoro, deve essere anche accolto nel migliore dei modi. Certo. Io quando ero molto piccola, che non c'erano molti soldi, i primi film, mi ricordo che i produttori o le persone che mi chiedevano di fare un lavoro magari non pensavano che era utile offrire un caffè a un giornalista che arrivava a una conferenza stampa, ma voi non avete idea la quantità di volte che ho cercato di investire i miei soldi per offrire almeno un caffè. Capisco che questo, uno dice, ma che vuol dire questo? Non lo capisco. Se tu coinvolgi 50 persone a venire a sentire quello che dice un regista o un attore, insomma, mi sembrava che venissero a casa mia, mi sembrava gentile offrirgli qualcosa. Mi sono dilungata su un dettaglio un po' scemo, però no, per farvi invece, capire che...
No, è molto chiaro, perché poi immagino che si crei e si sviluppi poi un rapporto negli anni, no? Anche di fiducia reciproca.
Cioè, quel caffè, che in fondo è una sciocchezza, crea un minimo di empatia tra di noi, no? Di sorriso, cioè mi chiedi le cose, io non ho mai avuto, nessun giornalista è mai stato aggressivo con me, né mai io con... Perché comunque ci sono rapporti ormai anche consolidati, ma insomma rapporti di serietà e di affidabilità gli uni con gli altri.
Certo, perché anche per esempio nel nostro caso possiamo dire che magari è una cosa piccola, però quando si trattava di definire determinate modalità, io ho apprezzato molto che tu abbia detto no, questo non lo si può fare, però io mi impegno a fare questo, a dare, cioè sei stata molto chiara, e non sempre così, per cui insomma quello è secondo me un punto di forza della Caymmi, va detto.
Senti, grazie Fede, perché ci metto molto impegno a fare, incredibile, essere affidata.
Il giusto mix, no? Che credo che tu abbia trovato, sì. Cristiana, cioè essere, grazie, ecco, offrire il caffè nel senso di empatia con chi,
sì,
a cui tu stai offrendo qualcosa, ma che in cambio ti sta facendo una copertura, e quello è giusto, ma anche essere schietto nel digli cosa puoi offrirgli, quali possibilità, ecco,
no, anche avere, non aver paura di dire dei no quando è un no, capito, non farlo scoprire magari all'ultimo momento. Scusa Cristiana,
ma anche perché Federico, tu, vai, se no mi avresti più rivolto la parola, se avessi venduto una cosa, sì, migliore di quello che...
Comunque io voglio dire, nel caso specifico del Festival di Roma, io ho collaborato con il Festival di Roma dalla prima edizione, e anche tu credo, sì, però noi non ci siamo di fatto mai visti fino all'anno scorso praticamente, questa è anche una cosa,
è vero,
infatti io ho pensato, vedi l'importanza del bravo ufficio stampa è non essere in prima linea, ma essere dietro e così guidare e tenere tutte le pedine come devono essere, ecco, perché io sentivo sempre parlare di questa Caymmi, ma non l'avevo mai vista, insomma, scusami, ma quando è che hai capito che volevi fare questo lavoro, quindi come hai deciso?
Più o meno negli anni 80, con Troisi che mi ha detto prova a fare questo lavoro, poi non ci resta che piangere, con i due, Troisi e Benigni, era talmente un set meraviglioso. Sai che io sono molto felice di aver vissuto quel set, quel momento con loro due, Troisi e Benigni, in quel film. Che come sapete, poi allora la prima proiezione che facemmo, scusa, piccola dietrologia, la prima proiezione che facemmo per la stampa, i critici uscirono insomma abbastanza disgustati da questo film, perché dicevano non c'è sceneggiatura, non era piaciuto. Allora io poi sono molto felice di pensare che poi negli anni alcune scene di questo film sono diventate dei super cult. Quanti siete, due fiorini, lo dicono anche i ragazzini di 20 anni, no? Oppure sì, miliardi di battute, ricordati che devi morire, Simon, scrivo. Quello tutte le battute di Benigni di quel film sono rimaste le trovate su YouTube sempre, quindi sono ormai entrate nel nostro. Però allora i critici, io ero disperata. Un'altra cosa, il primo film, un altro film di Troisi che mi ricordo che un grande critico, un grande decano dei critici, Gianluigi Rondi, uscì dicendo io questo non lo capisco, uscì dopo 30 minuti, a noi ci prese un colpo, io e Massimo eravamo in lacrime, Troisi in lacrime. Poi per fortuna, siccome parliamo di un signore di un gentiluomo, perché era Gianluigi Rondi, che adesso non c'è più, ai Davide Donatello a Taormina, disse: io devo fare pubblica ammenda, mi sono sbagliato, era un genio, non l'ho capito, però gli do il Davide Donatello perché per riconoscere la sua bravura. Quindi lo stesso critico che sta andandosene via, che ci lasciò in una valle di lacrime, poi dopo qualche mese disse: no, era è bravo questo Troisi, è bravo, meglio un Davide Donatello. Anche lì, scusate, un po' di ideologia.
No, ma invece sono interessanti questi aneddoti, mi piacciono molto.
Sì, io sono ovviamente da napoletana in più, quindi figurati, io quando ho scoperto, te lo dissi, se ricordi, veni da te e dissi: oddio, c'era la mostra su Troisi, e dissi: ho scoperto questa cosa, adesso appena hai un secondo non ti libererai più di me. Ecco, com'è stato il rapporto, appunto, che tipo di rapporto lavorativo e immagino di amicizia sei starauto con Massimo Troisi e con Roberto Benigni, con cui mi risulta tu lavori ancora?
Sì. Allora, i due, vabbè, parliamo di due geni assoluti, che è il motivo per cui poi è difficilissimo, cioè quando parti da due così, poi tutto il resto è, insomma, non vi sto a dire, è un po' complicato poi fare l'ufficio stampa di altri. Tanto è vero, poi mi sono specializzata in film americani, credo non sia un caso, cioè diciamo che poi sono agli anni 90 con Balla con i lupi, fu il mio primo film straniero, quello con Kevin Costner, come ricorderete, che vinse un sacco di Oscar, cioè, e io lì cominciai a lavorare un po' di più con gli americani e da allora non ho mai smesso, proprio perché poi iniziare con loro due sono realmente due geni, ma due geni non lo dico, non lo dico da ufficio stampa, lo dico proprio da spettatore, due che hanno cambiato, proprio hanno cambiato la commedia, no? Insomma, Troisi era fortemente innovativo in tutto quello che ha fatto, e Benigni pure, insomma, due geni assoluti, ripeto, per me è stato un onore lavorare con loro, però da una parte è un onore, dall'altra anche una... c'è un po' un casino, perché dopo quello non puoi più fare nient'altro, perché tutto ti sembra un po' così, insomma, un po' privo di...
Beh, ma e poi devo dire, contenerli non deve essere stato facile, no? Perché immagino che anche dietro le quinte...
Che, ma ragazzi, non avete idea, Troisi, che appunto un genio assoluto, mi diceva, dice: sì, tu sei tanto brava, però non mi hai mai portato una giornalista già innamorata, questo è... Quindi io, il mio neo era che gli portavo il giornalista e fare interviste, ma secondo lui nessuna già innamorata, per cui lui doveva fare la fatica di conquistare, di corteggiare, era già innamorata, quindi e così via. Adesso vi dico delle sciocchezze, però fa ridere l'idea che Massimo la sua era un grande Tom Bird, fantastico, meraviglioso, ma insomma amava molto.
A un certo punto tu hai capito che eri brava e che avresti voluto andare avanti a fare questo lavoro.
No, ma che ero brava non l'ho capito mai. No, non l'ho capito mai, continuo a non capirlo, cerco di sforzarmi di fare meglio sempre.
Evidentemente
tutto,
lo sei, perché altrimenti se sei da tanti anni su questa piazza, e poi voglio dire, sì, non ma... con il... perché penso sia molto diverso lavorare per la piccola produzione, distribuzione indipendente italiana o per la major americana, no? Indubbiamente lì tipo di...
Sì.
Gli equilibri, i rapporti e anche la struttura, così, la forma mentis degli americani è diversa, no? È tutto, credo, più pianificato.
Sì, non c'è dubbio. Sì, certo. Io probabilmente non sono, devo trovare un film facile da fare. Io ho tutti i progetti difficili, tutte cose che devi faticare molto per portare, cioè non lo so, mi viene in mente Star Wars, mi viene in mente il primo Star Wars che facemmo, e che facemmo un raduno iconico, a forse Chiara se lo ricorderà, al Colosseo, era meravigliosa, ma una cosa faticosissima, faceva 150 milioni di gradi, era maggio, eppure faceva caldissimo, però per dire tutto. Anche una cosa così che uno dice: vabbè, ma che ci vuole? E in fondo è facile, non c'è mai niente, non ci viene mai niente facile, nel senso è tutto quello che sembra, no? Ecco, è questo l'aspetto, forse la sintesi, l'aspetto vero di questo lavoro. Sembra una cosa che ci vuole, ma non è così. È una cosa fatta di grande fatica, di grande applicazione, di grande concentrazione. Per cui, perfino quella foto al Colosseo, con tutte le con tutte le i costume characters, come li chiamano gli americani, del film Star Wars, quindi parliamo del primo compleanno di Star Wars fatto nel mondo il 4 maggio, è una cosa meravigliosa. Sì. La sera io non so, cioè, ero, tremavo per l'agitazione ancora, e c'eravamo le truppe televisive di tutto il mondo, i fotografi di tutto il mondo, quindi il Colosseo, cioè, l'immagine delle, di questi costume character del film Star Wars con il Colosseo come sfondo e l'astronave fecero il giro del mondo.
Che meraviglia.
Però sono quelle cose, mentre le fa, sì. Lo so, però quando poi torni a casa la sera ti ci vuole 18 capomille per ristabilire, no? Perché sono cose faticosissime.
Sì, ripeto, però anche molto eccitante, no? Anche molto così, insomma.
Molto, sì. Molto... Però hai ragione, però l'eccitazione viene un minuto dopo, cioè quando tu ti rendi conto che è andata, dici, ah, porca miseria, che meraviglia questa cosa. Però mentre la stai facendo, cioè, è un'ansia da prestazione, perché basta niente perché una cosa vada storta. E quando hai dall'altra parte gli interlocutori sono gli americani, che di publicity sono, che con la publicity sono molto, diciamo così, severi, è certo, insomma, diventa, come dire, devi stare con 100 occhi perché può succedere la cosa che non deve, non so, adesso non mi viene in mente, fortunatamente facciamo ricordo, non ho mai avuto incidenti, forse proprio perché stiamo sempre molto sul pezzo, ecco. Siamo molto attenti a tutto.
Va bene, stiamo parlando con Cristiana, ci fermiamo un istante, scusatemi, ci ascoltiamo una canzone, stiamo parlando, sì, con Cristiana Caimmi, responsabile.
Ho parlato troppo, perdonate.
Ma no, invece non ti preoccupare, noi dobbiamo rispettare dei tempi, ma tu puoi parlare quanto vuoi. Parliamo del lavoro, del mestiere del responsabile dell'ufficio stampa o publicist o publicity manager, non lo so, adesso dopo questa canzone magari Cristiana ci spiega bene qual è il nome giusto da dare a questo lavoro. The Soup of the Day, il morning show di Fred Fin Radio. Stiamo parlando questa mattina amabilmente con Cristiana Caimmi, capo ufficio stampa, per esempio, anche della Festa di Roma, ma di anche tantissimi altri eventi, iniziative, ma soprattutto publicity manager di tantissimi film italiani, ma anche molti film americani. Parlavamo prima del rapporto con gli americani. Cristiana, volevo chiederti, ma quanto si è liberi di proporre quando hai a che fare con una major, con un film che esce in tutto il mondo? Ci sono delle libertà che ti puoi prendere o devi seguire delle guidelines molto rigide?
No, le guidelines le devi seguire, ovviamente, perché però poi, non so, poi cerchi di adattare al tuo paese l'informazione. Faccio un esempio: 007 Spectre, che quello di Sam Mendes, che voi ricorderete, è stato girato in parte anche a Roma. Eravamo talmente coinvolti come paese e come città che ogni settimana mandavamo pochi secondi di video girati nella nostra città. Forse non sarebbe stato previsto tutto ciò se non avessimo un po', come dire, chiesto di farlo, perché naturalmente tutte le televisioni cercavano di venire a fare le riprese per fatti loro, e invece i set in questo caso sono molto chiusi, molto top secret, per cui era meglio che noi, insomma, diciamo che suggerimmo dall'Italia di fare 10-20 secondi a settimana di qualcosa che si capisse che era, appunto, Spectre 007 a Roma, per anche un po' per placare le TV. Questo per dirvi che non so se sono chiara nella spiegazione, certo, ma diciamo che questo ci serviva a raccontare le riprese di Spectre a Roma senza avere l'invasione delle troupe su set, perché chiaramente i set, soprattutto quelli americani, sono molto blindati, molto top secret, eccetera eccetera.
Se poi credo anche che delle poche immagini così vengano riprese da tutti, perché tutti hanno piacere di dare una notizia del genere, no? Magari mostrando,
sì, certo,
prima nelle scene di...
Come no, certo. Sì, certo. Però se tu riesci a dare un po' di immagini, è una cosa in più del lavoro. Senti, io so solamente che in ogni film bisogna inventare qualcosa, bisogna cercare di sforzarsi e di tirare fuori qualcosa. Dopodiché, certo, ci sono le guidelines, però, come dici tu, giustamente. Però in quelle guidelines, alla fine, poi trovare, ci sono spunti, ci sono idee, ci sono cose che ti possono venire in mente, che ne so, un anniversario di qualcuno, una cosa su cui lavorare. Io, per esempio, spesso nei film trovo un italiano che mi fa, non so, per esempio mi ricordo nelle Cronache di Narnia c'era Favino all'inizio, Le Cronache di Narnia era un film completamente americano, c'era Rosario Fiorello nel Talento di Mr. Ripley, dico delle cose a caso, c'era Caterina Murino in Casino Royale. Allora, quando c'hai un italiano, un pochino ti butti su per fare publicity, per fare ufficio stampa, publicity, per fare un po' di informazione anche sull'Italia, perché se ci sia un italiano in un caso internazionale è sempre una notizia, no?
Come sei riuscita negli anni a far evolvere il tuo lavoro? Perché voglio dire, per chi non lo sapesse, non fai certo quello che facevi agli inizi, voglio dire, no, continuo con l'avvento del web, poi e l'evoluzione del web è ancora tutta una, si è aperta tutta un'altra branca che monitora i click, le views, è tutto un altro discorso che si deve fare, si deve mettere in conto quando, ecco, tu scegli tra virgolette i giornalisti a cui vuoi concedere l'intervista, l'accesso alla proiezione e tutto. Ecco, come si fa? Qual è il segreto di questa evoluzione? Ecco, come ti è approcciata a questi cambiamenti?
Ma guarda, non credo che ci sia un segreto, credo semplicemente ci sia un modo di stare connessi e di stare allerta, diciamo, no, su tutti i cambiamenti. Io, forse Chiara tu te lo ricorderai, io sono stata tra i primi uffici stampa a far entrare nei film più grossi tutti i giornalisti del web. Ho cominciato
esatto,
a dare
infatti,
quando ancora i miei colleghi dicevano
punto
per
it,
carità,
tra virgolette,
punto it, che se ne frega, io facevo delle proiezioni un po' allargate proprio per dare la possibilità a giovani giornalisti che lavoravano su giornali online di arrivare. Cioè io oggi ho degli amici di siti che ormai sono diventati grossi che dicono: io ho cominciato con te, se non mi avessi fatto entrare tu a fare, che ne so, Benigno, il grande film americano, i tuoi colleghi mi chiedevano la forza di fare. Adesso no, non lo dico per essere contro i colleghi, lo dico semplicemente perché è una questione di tempi, nel senso che io ho cominciato, appena c'è stato il primo sito, a mettere il primo giornalista del web, io ho cominciato a inserire subito nel mio lavoro questo. E sai, poi l'evoluzione viene abbastanza rapidamente, nel senso che tu vai avanti e vedi che per esempio non puoi fare più solo le interviste con i telegiornali, ma ci sono i canali tematici, vedi che appunto sono ormai di più e forse anche molto bravi i giornalisti del web, non c'è più la carta stampata e basta, anzi molto più web che non carta stampata. Insomma, l'evoluzione è niente, devi stare con stay tuned, dicono gli americani, no? per essere attento a tutto quello che succede. Io cerco di farlo da sempre, tutti capendo, ma se pensate che La vita è bella di Benigni lo facemmo in una sala da 100 posti la prima proiezione stampa, oggi non sarebbe pensabile, no? Oggi un grande film è impossibile, i giornalisti sono tantissimi, bisogna tenere conto anche di queste cose. Capisco che questo è un dettaglio un po' scemo, però insomma, io quando ho cominciato i quotidiani erano 10, i telegiornali 3, faccio per dire, non mi ricordo, però insomma ormai è tutto, è un'altra cosa, forse anche più bello, io trovo che sia più bello adesso, non lo so. C'ho un sacco di persone carine a cui far riferimento, carine nel senso, un sacco di giornalisti che hanno curiosità. Sono felice di aver conosciuto Federico, che avevamo cominciato insieme e poi non abbiamo, ci siamo mai conosciuti se non 2 anni fa.
Sono contento di far parte delle novità. Senti, Cristiana, ma tu hai sempre lavorato per questo lavoro nel mondo del cinematografico. Hai mai pensato di ampliare e di farlo magari in ambiti diversi?
Beh, ho fatto anche un po' di televisione, per esempio.
Ma comunque sempre, voglio dire, sempre il mondo dello spettacolo, sempre audiovisivo.
Sì.
Ma perché?
Sì, perché poi a un certo punto ti specializzi, c'è poco da fare, dai, è inutile starti a, come dire, no, a andare, cioè, secondo me è inutile fare cose che poi non sai fare, cioè se me 2 anni assieme mi chiamassi un grande gruppo, diciamo così, di macchine o di profumi, vieni a fare la comunicazione a noi, probabilmente seppur onorata direi di no, perché ognuno deve fare quello di cui è capace. Comunque il vero nome del mio mestiere è o publicity manager, in Italia si dice ufficio stampa, ma non ha molto senso, perché in effetti se io, sapete, io dicevo a mia madre, dico, mia madre non capiva ufficio stampa cosa volesse dire in effetti, da uno si aspetta una stanza, che ne so, quindi diciamo che publicity manager è un po' meglio.
Okay,
va come bene. Definizione, lo dico per rispondere alla tua domanda.
No, hai fatto bene, perché in realtà no, è difficile, che cioè tutti lo chiamano in maniera un po' diversa,
sì,
no? E secondo me ufficio stampa è anche un pochino un po' riduttivo, forse, no? Non dà l'idea tanto.
Ma sì,
di quello...
ormai sì, certo, non c'è dubbio.
Nella quantità anche di persone con cui ti devi interfacciare, sia di noi giornalisti che tutto il team dell'ufficio, altro che ufficio stampa.
A proposito di team, quanto sono importanti i tuoi collaboratori nel tuo lavoro quotidiano?
Completamente, ma scherzi. Io credo nel lavoro di squadra da sempre, da quando ho cominciato, i primi tempi no, ero sola, ma insomma il lavoro di squadra è importantissimo. Credo che io ho sempre pensato l'unione fa la forza, ma insomma è proprio una realtà, ormai poi non puoi fare più nulla, cioè quando ero piccola, ripeto, uno cercava di fare tutto, ma erano un altro mondo. Adesso non potresti fare più un film, un grande film americano non lo puoi fare più, servono più teste pensanti, più umani, più condivisione, anche più scontri se vuoi, no? Uno dice questa cosa mi piace così, no, è meglio così, e poi dai i famosi brainstorming viene fuori un bel progetto, no?
Guardavo la tua filmografia e mi chiedevo all'interno appunto di tutti questi titoli, c'è qualcuno a cui sei particolarmente attaccata per ricordi, emozioni, o più semplicemente perché il regista o il team erano persone particolarmente piacevoli, o non so, qualcosa ecco di emozionale?
Allora, a parte Troisi e Benigni?
Quelli abbiamo già parlato.
Sì. Quelli li do per scontati.
A parte
come
loro, che abbiamo già detto, esatto. È difficile perché, insomma, diciamo che la festa di Roma è la cosa che mi dà maggiore emozione, perché se pensate, io improvvisamente a un certo punto della mia vita, 15 anni fa, mi sono trovata di fronte al fatto che dovevamo costruire un photocall che per gli ascoltatori è il posto dalla quale i fotografi fotografano, e la press line, che è il posto dove si mettono tutte le truppe televisive per fare le interviste sul red carpet, e uno dice va bene, è quello, è il fotocall, è quello, però poi ci vuole una struttura e uno non sa come va fatta questa struttura, quindi ecco lì andare a chiedere ai grandi fotografi quanto deve essere la distanza tra di voi, quanto devono essere alti i gradini del fotocall, sembrano sciocchezze dette così, ma quando devi costruire l'impianto di un posto da zero dove poi si svolgerà un festival internazionale, è insomma una cosa molto emozionante ma anche molto impegnativa, no? Perché io tra le truppe quanta distanza ci deve essere o com'è un modo, insomma vabbè, avete capito. Per dire, la festa di Roma è una cosa a cui sono affezionata perché è una cosa che è nata da una bellissima squadra e molto sul buon senso e l'essere smart di ognuno di noi, ecco.
Ed è comunque molto diverso dal tuo lavoro regolare, diciamo, no? Perché insomma è un lavoro
diverso. Certo, se no come si fa ad avere continuamente degli stimoli? Bisogna ogni tanto fare qualcosa che ci dia un po' una no? E continua a essere una sfida questa festa di Roma, perché sempre ci sono cose continuamente. Adesso quest'anno non so bene cosa succederà, però ce la caveremo.
Intanto sono state confermate le date, no? Questo ci fa piacere. Perché
sono state confermate le date 15-25, adesso vediamo che succederà, insomma sì. Poi che ti posso dire? Ricordo con affetto tutti i film fatti con Tarantino, Kill Bill, insomma è particolarmente nel mio cuore perché è un film però è difficile, anche per versi diversi, anche Notting Hill era un film straordinario, completamente differente da Kill Bill. Non lo so, forse ci si affeziona a tutti, ecco, questo è il mio problema, è forse che io amo tutte le cose che ho fatto, non so, dal Pesce Nemo che in corso di balla con un bimbo, non lo so.
Beh, questa è una,
sono ancora una che...
è una gran bella cosa, no? Il fatto di essere, di aver amate tutte. Ma le star si rendono conto dell'importanza del lavoro dell'ufficio stampa? Sono, cioè, ti trattano in maniera gentile o ce n'è qualcuna che insomma è un pochino più diva?
No, sono tutti gentili. Certo, sai, a un certo punto diventa sempre un po' routine anche quello, no? Il fatto che tu sei comunque la persona che sta organizzando le interviste, nessun talent al mondo non vede l'ora di fare le interviste, quindi alla fine ti amano molto quando dici bene, abbiamo finito le interviste, grazie, allora ti amano, in questo momento se ne sono fatti perché l'intervista è poi una rottura di scatola per tutti questi, però poi più sono grandi, però io ho notato che più sono grandi e più sono disponibili, gentili, adesso non so, forse magari questo sembra pure un luogo comune, però davvero io ho riscontrato una Tom Hanks è una persona amabilissima, una persona con una attenzione al tuo lavoro e al suo che è meravigliosa, cioè fa tenerezza, che persona straordinaria è.
Ma noi nel nostro piccolo, noi, no Chiara, qualche volta così riscontriamo che le grandi star americane a volte sono molto più disponibili e gentili, o forse sanno, conoscono bene l'importanza di questo lavoro, forse, che ne so, contrattualmente sono anche obbligati a essere gentili e carini a rispondere alle domande.
Star, Fede, ricordi che ci sono state grandi star che nel nostro piccolo butto alla mostra del cinema di Venezia si sono disturbate anche a ringraziare tutti noi,
sì, hanno dato la mano a tutti i tecnici, per dire una cosa così, che quindi... ci ha colpito, no? Mentre qualche volta magari c'è così il personaggio italiano che non è neanche tanto conosciuto, che invece è un pochino più rigido, no? Un po' più sbuffa,
sì,
e così.
È una cosa
che ci ha colpito, però forse quello fa anche parte della cultura così del mondo cinematografico americano, cioè loro lo devono fare proprio per contratto, anche gli italiani magari, però
io credo che una certa gentilezza e una certa carineria sia proprio cioè Benigni, se lo intervisti, chiunque sta in quella stanza lui saluta tutti e dà la mano a tutti, sono cose usuali. Tom Hanks è come lui, sono persone gentili, sono grandi personaggi che hanno con loro una gentilezza meravigliosa, no? Che non passerà mai, che è rivoluzionaria se ci pensate, perché cioè c'è sempre di meno, no? E quindi l'idea che qualcuno sia così gentile, io veramente credo che questo sia l'elemento che distingue le persone, la gentilezza, l'essere per bene, essere affidabili, non dire sciocchezze, insomma.
Va bene. Cui io... Cristiana, purtroppo non abbiamo più tempo, dovevamo fare un quarto d'ora, siamo a 32 minuti, per cui...
Oh mio Dio, scusate,
ma ti abbiamo lasciato parlare perché era tutto molto interessante, poi è bello sapere così il dietro le quinte delle varie professioni, per cui... ho trovato sicuramente anche gli ascoltatori sono insomma voi i tuoi aneddoti Troisi,
speriamo di non averli annoiati, soprattutto questo
non credo proprio, guarda. Va anzi bene. Secondo me in futuro ti disturberemo ancora, guarda, perché vedremo il picco di ascolti della tua intervista e ti chiameremo di nuovo.
Questo non lo so, però ve l'auguro, invece vi mando un abbraccio a tutti voi, siete strepitosi, grazie a tutti gli ascoltatori e un abbraccio a tutti e insomma speriamo di venire fuori subito da tutto ciò.
Ma la prossima uscita più imminente che c'è, si può dire, ce n'è una che si prevede a breve?
Diciamo che al cinema a breve non c'è molto. Onward. Il film della
22 luglio, meraviglioso,
dovrebbe uscire, esatto. E poi ci saranno altre cose di cui ancora non abbiamo le date, ma insomma poi dal 15 al 25 la festa del cinema di Roma.
Ok, grazie.
Ci vediamo presto, ragazzi.
Grazie moltissimo, Cristiana Caini.
Grazie agli ascoltatori.
Grazie a te. Grazie. E noi continuiamo con la musica nel nostro Super of the Day. Ciao, grazie.
Ciao, buona giornata.
Cara la mia annunciatrice Angela Prudenzi, cosa ci porta questo luglio che è arrivato in TV?
Il luglio che è arrivato ci porta sulla F alle 21:10 Riparare i viventi di Catel Chierberet, film francese presentato a Orizzonti 2 o 3 anni fa a Venezia, e beh, una storia, insomma, un melodramma di quelli che fanno presa sul pubblico, insomma, almeno su di me la fece. E racconta la storia incrociata di due gruppi di affetti. Si parte dalla, purtroppo, dalla morte di un ragazzo, un giovanissimo surfista che entra in coma per un incidente appunto sul surf, e i genitori decidono a un certo punto di autorizzare l'espianto e di donare il cuore. A chi andrà questo cuore? Insomma, è lì che le storie si incrociano e che facciamo la conoscenza di una ragazza che ha un urgente bisogno di quel cuore. Nel cast c'è Tahar Rahim, te lo ricordi, è il profeta,
sì.
No? Bravissimo attore. E Emmanuelle Seigner, che è un'altra attrice di peso, nonché moglie di Polanski. Insomma,
scusate,
un film, secondo me, da vedere.
Bambinesco.
Vabbè, ma dai, ci sta. Ciao Mia.
Devo dire che sin da quando è uscito questo film mi è rimasto impresso in questi ultimi anni il titolo. Ora, delle volte, specialmente quando poi li traducono in italiano, è un disastro la maggior parte delle volte, e spesso i titoli di film, dei film non sono sono superficiali, secondo me, specialmente dopo averlo visto, e invece Riparare i viventi mi dava una sensazione metafisica.
E beh, ma il film ha una parte metafisica, perché alla fine, insomma, si tratta di un cuore che da una persona va a un'altra, e con tutto quello che si porta dietro, no? Perché credo che per una famiglia donare insomma, significa dare una parte di una persona cara, e anche chi lo riceve immagino che continui a domandarsi per tutta la vita chi era questa persona e che cosa mi è arrivata di lui, no?
Chissà,
c'è questo senso.
Chissà il nostro amato e validissimo Federico Spoletti cosa si vedrà stasera, lontano da noi.
Beh, lontano da noi, però spero che voglia seguire almeno uno dei due consigli della serata. Insomma, non, ma no, secondo me sta in vacanza.
Si gode questa libertà finalmente dopo 5 mesi di lockdown.
L'hanno fatto uscire da Londra. Quindi...
L'hanno fatto uscire da Londra, ormai non ci ritornerà più, secondo me, dopo che ha superato l'ansia di 2 aerei. Con la mascherina incollata in faccia non torna più. No, speriamo di rivederlo presto, anzi credo noi ci rivedremo a Venezia con Federico, ecco. Venezia che si avvicina, vero Angela?
Ma certo che si avvicina.
Tu ti senti come sei? Sei carica?
Ma carichissima.
Vabbè, mattina.
Super carica.
E mattina sei ancora...
Chiedimelo stasera verso le 9.
Allora, quando sta per iniziare a Riparare i viventi, ti chiamo e ti chiedo come stai.
E ti dico come sto, esattamente. Infatti, allora... Sarò ancora peggio quando su Rai Movie alle 22:50 comincerà lo Sceicco Bianco.
Ah, ecco, è vero.
Però l'ho lasciato per ultimo perché, insomma, anche questo è un grande classico stravisto, però è l'anno di Sordi, l'anno di Fellini, come si fa a non ricordare forse il film insomma che segna in maniera dirompente la loro collaborazione. Dai, lo Sceicco Bianco è proprio il Sordi legato a Fellini per me, quindi insomma ci voleva. Poi si parla del mondo dei fotoromanzi, l'illusione, la ragazza di provincia che va a Roma pensando chissà che cosa c'è proprio il miraggio del mondo di carta, che è un po' anche il miraggio del cinema, insomma è un film che, se qualcuno non l'avesse ancora visto, vedetelo, ma dopo Riparare i viventi.
Io mi sa che metto a letto Mia e seguo il tuo consiglio della seconda serata, quindi vado di Lo Sceicco Bianco, quindi grazie alla nostra annunciatrice validissima, te lo dico io perché appunto ci manca Federico Spoletti, ma tu devi saperlo, Facciamo una pausa e torniamo per l'ultimo segmento di questa mattina, The Soup of the Day. E siamo giunti alla chiusura di questa giornata, The Soup of the Day, di inizio luglio. Angela.
Sì, è meglio chiuderla questa giornata, perché guarda, io ho sentito cose che le mie orecchie non avrebbero mai voluto sentire. Cioè, Angelo, ma come puoi dire che Lea Seydoux non è quella creatura meravigliosa che è, insomma. Poi è la moglie di James Bond, eh.
Ma infatti
insomma,
io...
non ci scordiamo, moglie, adesso insomma... Abbiamo detto che forse ha un figlio, una figlia da James
Bond,
questo è già tanto, però non si tocca la compagna di James Bond.
Ma come hai sentito, non gli è bastato, lui dice che proprio ha un physique du role che non lo... niente, che non gli piace, va bene, sembra un po' altezzosa, ma sì, però...
vabbè, però che c'entra? A ognuno il suo di fisico, avercene.
Infatti ad essere la Seydoux, come ho detto anche di Liv Tyler quando le hanno fatto un po' di fat shaming quando era ingrassato, ho detto averci il viso di Liv Tyler e poi, voglio dire, orgoglio curvy tutta la vita, come Kim Kardashian di inizio settimana, se ricordi, no?
Esattamente.
E va bene, noi dobbiamo sempre chiudere così, un po' io e Angela da sole, Prudenzi e Nicoletti così sono lasciate allo sbando e quindi siamo incontrollabili, seppur validissime, e niente, vi lasciamo così, speriamo con un sorriso sulle labbra, con tanti bei consigli da vedere in streaming, in TV, e continuate a fare gossip come noi.
A domani.
A domani, a The Soup of the Day su Fred. Ciao.
Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Tantanni sono senza un sacchino, hanno scioccato.
Alan Beckon for Fred Film Radio, Michael Mamaragan.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.